Buongiorno! vabbè, oggi ho la voce, grazie.
Dov'è la voce, Fabri? Dove l'hai lasciata?
Ieri al Carnevale di Chiasso l'apertura è andata un po' così.
Nebbiopoli, hai gridato?
Faceva freddissimo. Faceva molto freddo.
E come facciamo? Perché abbiamo davanti altri carnevali da raccontare. Abbiamo sabato alle 2, collegatevi e sentire. Sì. No, torna su la voce. Tu fai magie,
sì,
di solito.
Sì.
Dai un consiglio a tutti e tutte. Che
c'è una
di
cosa
solito quando uno...
Che è eccezionale.
Ecco, vai.
È una roba eccezionale. Si chiama erisimo. Fondamentalmente è un'erba che mi è stata consigliata, è l'erba dei cantanti, mi è stata consigliata da Carmen Corso di tanti anni fa e devo dire la verità, funziona bene. Stamattina non era così la voce,
quindi era ancora peggio,
sì.
Perché stavo pensando, non è che è una grande pubblicità, però in questo caso mi sento di dire, se era peggio,
sì,
anche oggi la portiamo a casa.
La portiamo a casa, parlo di pancia.
Eccola,
parlo di pancia.
Tra l'altro parlando di portarla a casa, siamo a casa svizzera.
Certo, buongiorno.
Bentornati, è uno di quei posti dove vi posso dire che oggi mi sento di poter dire che sarà molto svizzero il risveglio.
Sì, totale.
Perché ci sono i cliché, noi a volte ci allontaniamo, però a volte ci torniamo. Forse voi ricorderete, per darvi un indizio di dove siamo atterrati con Casa Svizzera,
sì,
oggi, una decina di giorni fa ci siamo collegati con tre angoli di Svizzera perché c'era stata una notte spettacolare, magica, l'aurora boreale che è venuta a trovarci in tutto il suo splendore, verde, ha ballato, ha danzato, e in particolare ci siamo collegati con Silvia.
Grande Silvia.
Silvia abita a Rainach,
sì,
e lei ci aveva detto, bello, bellissimo raccontare di questa notte speciale, ma voi siete mai stati a Rainach, nel canton Argovia?
Mai.
E non mi ha detto mai.
Cioè, io Argovia conosco bene, ma Rainach no. Insomma, la Rüebliland è famosa, no?
E perché si dice Rüebliland? Lo scopriamo con lei. Ma c'è altro.
Silvia,
da dire.
Buongiorno, ben trovata. Alles gut.
Sì, alles gut. Grazie.
Buongiorno a te.
Ciao. Mi sentite?
Ti sentiamo molto bene. Io,
certo.
Silvia, ho detto che la verità, che tu ci hai detto, ma allora ci dovete tornare con Casa Svizzera, perché questo è un posto da vedere, da scoprire, e non tanti conoscono. Se noi veniamo lì, perché dobbiamo venirci, ecco, prima di tutto?
Ci sono tante belle cose in giro, diciamo che Rainach per sé non è proprio spettacolare, però i dintorni di Rainach. Rainach è una cittadina di circa 10.000 abitanti che è circondata da colline piene di boschi, a un'altezza di circa 800 metri queste colline. In più, a 2 chilometri da qua c'è il lago di Halvil, che è veramente bellissimo, frequentato da gente di tutta la Svizzera, è largo 1,5 chilometri, lungo 8,5, ci,
sì,
sono anche i battelli, c'è un'acqua
turchese, ho visto, molto trasparente.
Sì, molto trasparente, veramente, ed è accessibile, a parte dal lato lucernese, è accessibile dappertutto, per tutti. Quindi ci sono un sacco di posti dove si può grigliare, c'è anche la legna gratis, eccetera, e insomma è veramente fantastico.
La legna gratis cosa intendi, Silvia? Nel senso che si può grigliare con la legna che è lì?
Sì.
Ah, che meraviglia. Okay.
E io un'altra domanda.
È un po' come al nord.
Come al nord, è vero, effettivamente tu sei una da nord, l'abbiamo detto, aurora boreale, sei anche una che ha preso e si è fatta un viaggio, mi raccontavi, al nord col tuo van.
Esatto, io sono contabile e di solito lavoro in proprio e in home office, e invece nel 2025 ho pensato di... No, cioè già nel 2023 mi sono comprata un vecchio... van, non è proprio un van, è un motorhome, no? E poi praticamente me la sono restaurata, e nel 2025 ho fatto 14.000 chilometri attraverso la Scandinavia, facendo anche mobile office, cioè mi sono portata dietro l'ufficio e ho anche lavorato.
Che meraviglia. E hai detto come al nord, perché com'è al nord quando si viaggia? Cos'è questo legame con la legna che dicevi?
Esatto, perché al nord praticamente ci sono posti dove si può stare, si può anche riposarsi dai dalle passeggiate, eccetera, dove c'è tutto, ti mettono a disposizione tutto, legna, il posto dove grigliare, anche tutti gli attrezzi, eccetera. Ci sono persino acqua e libri e tutto quello che vuoi. Ecco.
Ah, sono delle casette, quindi.
Esatto, e nessuno ruba, e neanche qui è il caso, che cioè anche qui ci sono le legnaie dove uno può prendere, però di solito le persone usano questa legna per grigliare, ma non per portarsela via.
Ma che bella questa cosa, beh, ci piace particolarmente. Sì. Poi è vero che ci sono anche tantissimi spazi coperti, no? Dove appunto grigli e poi sì. Vai a mangiare, nel caso in cui non fosse bellissimo il tempo, ti dà una mano. Poi mi sbaglio forse, ma sempre da quelle parti là, perché io ho una mamma argoviese. Mia mamma era argovese.
Sì.
E mi ricordo di essere stato in un castello da quelle parti lì. C'è un castello, vero?
Sì, sì, c'è un castello vicino al lago di Halville. Cioè ci sono più castelli, in tutta la zona qua ci sono castelli, però uno dei più belli è proprio vicino al castello di Halville. Sì. Si chiama anche vicino al lago di Halville, si chiama anche Castello di Halville, sì. No, ma si chiama anche Castello di Halville ed è del XII secolo. Vabbè. Molto ben tenuto, ovviamente, molto bello, si usa anche per matrimoni e cose varie, però ci sono anche c'è un museo dentro dove si possono vedere mobili vecchi, eccetera, no? Poi proprio anche vicino al lago di Halville è stato scoperto un insediamento dell'età del bronzo, delle casette di paglia e di fatte di, come si dice?
Sì, di paglia, col tetto in paglia.
Sì, e anche col vecchio cemento, insomma, no? Proprio dell'insediamento dell'età del bronzo. E ultimamente è stato messo anche sotto la protezione UNESCO. Circa 30 anni fa è stato ristrutturato anche parzialmente per poterlo visitare, no?
Ma che bello!
Esatto.
Ci stai portando a spasso per la Rue Bliland. Sì. Tra l'altro ci hai detto di questo lago, si può fare a piedi? Perché io adoro fare i giri dei laghi a piedi.
Sì, sì, si può. C'è un giro tutto ben delineato intorno al lago e sono circa, se mi ricordo bene, circa 26 chilometri. Io l'ho fatto diverse volte, di solito lo facevo una o due volte all'anno, è molto bello, dura circa 6 ore, diciamo. Una volta
sei
l'ho
ore.
Fatto a meno 20 gradi con mia sorella, abbiamo fatto anche la raclette su uno di quei posti da grigliare, abbiamo fatto la raclette. Ed era un freddo cane, ma era molto divertente.
Ma accidenti, ma sei un'avventuriera, io. Questo l'ho capito, Silvia. Questo è poco... Allora, Silvia, ho una proposta. Hai voglia di stare ancora un attimo con noi mentre ci ascoltiamo i 77 Bombay Street, che sono i più gettonati qui a casa svizzera? Ovviamente gruppo svizzero, loro sono grigionesi, bravissimi, che nel 2012 uscirono con I Love Lady Gaga. Te la ricordi?
Me la ricordo e mi piace anche. Tanto,
anche io, tantissimo. Tanto.
Grandi fan noi.
Vai Benji! E anche a me piace Shakira.
Ma non cantare che già hai poca voce.
No, ma guarda che va sempre meglio, l'erisimo mi sta aiutando. Senti qua, meglio no?
Bene ma non benissimo. Questi carnevali non fanno benissimo a casa svizzera.
No, fanno bene, ho visto tanta bella gente.
Portano via da qua.
Quello è vero, però insomma dai, ci si vedrà sicuramente in televisione sabato, poi lunedì c'è questa prima serata alla quale tengo particolarmente, che si chiama Dietro le maschere, uno speciale che abbiamo girato un po' dappertutto, insomma, sicuramente nella Svizzera italiana, ma anche raccontando quello che è il carnevale nel resto del Ticino, o meglio quello che è la preparazione nel resto del Ticino. Ma torniamo in Canton Argovia, dove tra l'altro devo, ma veramente voglio, salutare la mia amica Giuseppina, meravigliosa.
Ci ha scritto.
Sì, la quale anni fa ci ha salvato la vita, a me e a Julien Carton, perché eravamo in giro con il Rishow di Rete 1, ci ha preparato la colazione, ci ha preparato i panini da portare via, tutta praticamente la comunità è arrivata a salutarci.
Ma perché?
Ma perché è un tesoro, cioè, ci vuole un motivo per essere carini, no? Anzi, un po' come la nostra Silvia, che ci sta raccontando le maraviglie del Canton Argovia, che ci piace particolarmente, ma una domanda, Silvia, ce l'abbiamo. Cioè, ma perché Rue Bliland? Perché il paese delle carote? Si mangiano un sacco di carote là?
Sì, c'è sempre stata un'intensa coltivazione di carote, A quanto pare, sì, si mangiano molte carote, c'è anche una festa annuale ad Arau dedicata unicamente alle carote, dove puoi trovare di tutto fatto con le carote, sì.
Come a Berna, quello delle cipolle lì, quello esatto, delle carote.
Esatto, sì, sì, qua c'è quello delle carote.
Ruble Meret.
No, esatto.
Bellissimo, poi c'è la mitica, esatto. Torta di carote, vogliamo parlarne, certo.
Quella, sì, quella l'ho già fatta diverse volte anche per amici di Zurigo, eccetera. Sì, la famosa torta alle carote proprio viene proprio da qua.
La festa, tra l'altro, si tiene ogni anno il primo mercoledì di novembre, quindi per il 2026 sarà il 4 e sarà nel centro storico, sì, sulla via Graben, quindi bancarelle. E sì, appunto, è lei, la Rüebli Torte, è un po' la Tote, è la... Torte. Rüebli Torte. È comunque la regina della festa. Un'altra domanda che ci è arrivata dal pubblico e alla quale vogliamo rispondere, avremmo risposto, è: come mai parli così bene l'italiano? È una cosa che riguarda le tue origini, l'hai imparato nel tempo, dici di più, come mai?
Allora, perché io sono cresciuta, sono nata e cresciuta a Lugano, nel Luganese. Sono cresciuta a Ponte Capriasca, Origno, Pureglia, quelle zone là, infatti a Comano ci sono passata tutti i giorni praticamente. E, i miei genitori sono tutte e due svizzeri tedeschi, per progetti personali dopo il matrimonio si sono trasferiti in Ticino, era veramente solo per 2-3 anni, ma poi sono arrivati i figli, prima io e poi ancora due, e alla fine, dopo 23 anni, nella crisi economica degli anni 90, hanno deciso di venire qua in Svizzera tedesca, ci siamo venuti tutti e quindi siamo ritornati in questa zona qua, dove mio padre è cresciuto. Io la zona la conoscevo già per via che ero sempre in vacanza dalla nonna paterna e quindi... non è che si può tornare, che io sono tornata alle origini, perché per me vivere qua era la prima volta, no? Perché sì, sono cresciuta in Ticino, però ecco, sono cresciuta bilingue, per cui non è un problema.
Silvia, cos'è la cosa che cambiava di più da vivere qua in Ticino, Origlio, e andare lì? Cos'è la cosa che noti la più grande differenza?
Direi un po' la cultura, perché diciamo le persone in Svizzera tedesca sono diverse dalle persone in Ticino, no? Perché i ticinesi sono molto influenzati dalla cultura italiana, direi, no? Anche perché sono un po' più aperti, così. Gli svizzeri tedeschi sono un po' influenzati dal nord, ecco, ma io sto bene in tutte e due i mondi, diciamo.
C'è un aneddoto che ti fa capire di questo arrivo con una nuova cultura? C'è un aneddoto che ricordi?
Sì, per esempio in Ticino si dà spesso del tu, no? Se mi ricordo bene.
Sì.
Del tu. Invece qua, diciamo, qua se dai del tu a uno, adesso magari le cose sono cambiate, però diciamo 30 anni fa, se davi del tu a uno, quello ti guardava storto, come per dire, ma chi ti ha dato il permesso di darmi?
Sì, ma che sta roba...
È una formalità.
È verissimo.
È una formalità dare del tu, no?
È verissimo. Sai che hai ragione,
che
Silvia? Silvia, tra l'altro, sempre per ricordare mia mamma, che è una zofinghese, arrivava da Zofingen, a Cantone Algovia, quando andavamo a fare la spesa, magari ti salutano, ti danno del tu, no? Le cassiere, le persone che ci lavorano. Fa, ma la conosci quella lì?
Qua non esiste.
Chi è quella lì? Cosa voleva da te? Chi è quella lì? No, esatto. Ma sì, ma salutato. E lì non esiste, è bellissima sta roba, eccezionale. Grande, bel ricordo mi hai regalato.
Sì, questo è un aneddoto, no? E poi diciamo il clima naturalmente è parecchio diverso qua dal Ticino, no?
Hai parlato di meno 20,
fresco, però è anche un po' più grigio e un po' più umido, ecco, diciamo. Adesso infatti se guardo fuori dalla finestra sta nevicando di brutto.
Ah, ma che bello!
Quanti centimetri avete al momento?
Però,
quanti centimetri avete?
Ancora niente, ma è iniziato 10 minuti fa, però sta nevicando, sì sì.
Hai capito, vedi. Invece oggi qua c'era un po' di nebbia, insomma, mettiamola così.
Ma anche un'alba molto bella.
La scogliera alla milanese, è vero.
Sopra ceneri un'alba stupenda.
È vero.
No, altre volte abbiamo più fortuna, per esempio quando c'era l'aurora, no? In Ticino, come raccontava Cora, era tutto nebbia e io invece qua sono riuscita a scamparmela. E infatti volevo raccontare anche di questa torre che c'è, no? Perché io qua praticamente vivo in una casa dove strada facendo un po' più in su c'è uno di questi monti che circosta Rainach, e sopra c'è questa torre panoramica che è alta 17 metri e da lì hai una vista a tutto tondo di tutta la zona, praticamente vedi tutte le Alpi da est a ovest e poi anche fino alla Foresta Nera a nord.
Bellissima. Tra l'altro
è una bellissima.
Se guardo sul sito di Svizzera Turismo vedo che c'è questi punti di vista più belli in Svizzera e mi dice la torre panoramica di Homberg, è quella?
Esatto, è quella lì. Sì,
wow.
Sì.
Voglio andarci.
Ci hai mandato degli scatti, veramente. Sembra di volare.
Sì. Sì, è vero, è fantastico. Infatti io là sono salita di notte per vedere l'aurora, perché era un punto bellissimo dove vederla.
Certo.
Esatto.
Bellissimo.
Sì, sì.
Quanto ci metti a salire? Quanti scalini ci sono, giusto per capire se vale la pena?
Non so.
Tanti?
Saranno magari 50.
Fattibile.
Lei fa 6 ore di cammino, a meno 20.
Era per quello che chiedevo, hai capito, mica per altro. Silvia, un grandissimo abbraccio, grazie mille, tantissimo, e un grande saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano dal Canton Argovia, e che chi si sta godendo la neve, insomma, sta vivendo con noi questo momento.
Ciao Silvia.
grazie Silvia.
Ciao.
Salutiamo
grazie.
Anche la voce di Fabri che se ne sta andando.
No, ma è meglio.
Adesso non cantarla questa, anche se
però
è bella.
Però mi piace questo pezzo.
Noemi Bianca, è bello, ma non cantare.
Sono tutti bravi così.
Che brava che sei Noemi, bravissima. Torniamo però indietro nel tempo, Alice. Siamo sempre all'interno di casa svizzera, ma vogliamo tornare nel 1943. Siamo nella piena situazione che si chiama Seconda Guerra Mondiale. La Svizzera, come sappiamo, è neutrale, ma ovviamente vive circondata da nazioni che sono in guerra e c'è una vera e propria paura. Se qualcuno invade, magari passando dalle Alpi, come facciamo a muovere i soldati sui ghiacciai? Come facciamo a respingere queste truppe che stanno per entrare? Allora, cosa succede? Succede che due ufficiali svizzeri hanno un'idea folle, incredibile, per quella che era l'epoca che stavamo vivendo, ovvero quella di mandare pattuglie di soldati sciatori da Zermatt a Verbier attraversando i ghiacciai, passi a oltre 3000 metri, di notte, al freddo, al gelo, con zaini pesantissimi, armi sulle spalle. Ecco, non era una gara, ma era un vero e proprio test di sopravvivenza.
Sì, un test di sopravvivenza, diciamo che univa le persone. Noi parliamo di 3 uomini per squadra,
sì,
che erano legati da una corda, quindi chi è stato in cordata sa cosa significa. Sei obbligato a stare assieme, devi andare al ritmo della
per
persona,
forza,
tutti allo stesso ritmo. Se uno cade, cadono tutti. Se uno si fermano tutti. E diciamo che è durissima, stiamo parlando di traversate che mettono veramente alla prova, ci sono dei congelamenti, lo sappiamo, le altitudini sono quelle, c'è lo sfinimento, ci sono anche delle persone che sono morte, una in particolare. Ecco, l'esercito capisce che quello che hanno inventato è utile, sì, perché stiamo facendo qualcosa per salvarci, per combattere, ma è pericolosissimo. Ecco, questo è quello che succede, che noi vi stiamo raccontando. Dopo la guerra finisce, diciamo che la patrouille viene sospesa perché è troppo rischioso, perché siamo troppo in montagna, in quella montagna troppo pericolosa. Poi passano 40 anni. Nel 1984 quella missione militare rinasce.
Sì, ed è lì che vogliamo andare, vogliamo parlarne con il nostro ospite Pascal Maior. Come stai, Pascal?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Bene? Grazie.
Noi tutto bene, grazie mille. Stiamo raccontando, insomma, di questa storia che ha un po' dell'incredibile e che in un qualche modo rinasce. Insomma, quella missione militare della quale vi stavamo parlando nasce con un'altra forma. E Pascal, a questo punto, se hai voglia, visto che la conosci molto bene, hai voglia di raccontarci com'è rinata la patrouille?
Sì, tra l'altro sono nato anch'io nell'84, quindi...
Sei nato nell'84,
vedi?
Quindi rinasce la patrouille,
no?
e rinasce anche questa gara, quella che è diventata una gara oggi.
Esatto, sì, un'esperienza soprattutto e anche di amicizia, no? Ci avevamo già provato nel 2024 ed è già una difficoltà organizzarla perché i militari sono molto precisi, quindi bisogna presentare tante cose. Una riserva, eravamo io, Lorenzo e Thomas, e purtroppo il maltempo non ci ha permesso di partire. E quindi adesso ci riproviamo nel 2026 con Lisa e Matteo, e che vengono da Lugano, il Matteo e la Lisa da Malvaglia. Io vengo da Cavigliano, quindi siamo rappresentanti delle tre regioni, il Ticino, no?
Sì, perché oggi la Patrouille des Glaciers è una delle competizioni di sci alpinismo più dure al mondo. Ci sono i pettorali, rispetto appunto da come è nata, qua ci sono i pettorali, c'è comunque una gara che ha dei controlli medici, ci sono anche dei soccorsi. Rimane una gara molto impegnativa. Se dobbiamo trovare delle similitudini rispetto al passato, rimane sicuramente il tracciato, il fatto che bisogna essere in tre, tu hai nominato altre due persone, quindi sei tu Pascal, Lisa e Matteo. Mancano più di tre mesi al momento, sì. Come siete messi rispetto a questa gara che tu farai per la prima volta, dato che la si fa ogni due anni e due anni fa non si è gareggiato?
Esatto, siamo messi bene perché io e Lisa siamo molto entusiasti e pronti, ma Matteo purtroppo ha avuto un infortunio nelle prime uscite e quindi dovrà restare a riposo e cerchiamo un terzo che possa farla con noi, quindi...
Ok, allora, se c'è un pazzo,
una pazza
che in questo momento è all'ascolto, vuole far parte della Patrouille des Glaciers per rappresentare la Svizzera italiana, il Ticino, in questa grande missione, si faccia vivo adesso. Posso chiederti quali sono i requisiti? Perché come detto, si parte insieme, ma si arriva insieme, perché sennò ovviamente si è squalificati. A questo punto, Pascal, spieghiamo di che cosa hai bisogno.
Beh, per noi l'obiettivo è un po' prepararsi in compagnia, quindi avere tutto quello che è prima della gara, trovarsi, andare in montagna e fare delle belle sciate. L'importante è arrivare col sorriso a Verbier, poi nel minor tempo possibile, perché comunque siamo un po' competitivi, ma l'importante è proprio trovare un terzo o comunque i tre componenti che vanno bene insieme, che stanno bene, che sanno reagire anche a situazioni pericolose, perché comunque sia in montagna, sia al freddo, è meglio non rischiare troppo, nel senso che la sicurezza prima di tutto. Diciamo che abbiamo già dei nomi e stasera ci troveremo alla Starnocciata con un po' di amici, magari faremo della selezione anche lì.
Ah, il casting!
Tutti a venire.
Pascal, rimani lì un secondo, abbiamo un aggiornamento sul traffico e poi torniamo da te. Sulla A2 ci sono code tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud a causa di un incidente. Ripeto, sulla A2 code tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud a causa di un incidente. E poi anche in Romandia la A16 tra Courgenay e Pontrouy è stata chiusa in direzione di Boncourt a causa di un incidente. Tornando invece da te, Pascal, ci stai dicendo, siete in due, è iniziato l'allenamento, lo state facendo, ci dicevi un po' di tutto si fa per questa gara che è una delle competizioni più dure e famose al mondo, parliamo della Patrouille des Glaciers, dicevi siete in due, state facendo delle selezioni, che tipo di persone siete? Perché non è così facile trovare qualcuno che va allo stesso ritmo,
certo.
che abbia la stessa idea di gara, che ci si conosca,
esatto.
Voi che tipi siete anche per capire chi potrebbe stare con voi, chi potrebbe essere la terza persona o magari anche la quarta, perché avete bisogno magari anche una riserva.
Allora, diciamo che non siamo dei invasati, ma,
ma quasi.
Ci piace fare fatica, ci piace comunque stare in compagnia e fare sport assieme. E cerchiamo qualcuno che appunto voglia divertirsi e passare delle giornate piacevoli. Diciamo che la Lisa a livello femminile è veramente fortissima, lei è a un alto livello e io faccio fatica anche a stargli dietro.
Grande Lisa!
Proprio forte, beh, grande Lisa!
Dici, non siamo invasati, comunque sono 53 chilometri il percorso.
Quattro giorni, dal 14 di aprile al 18 di aprile, quindi rendetevi conto del livello.
A te quello fa effetto, a me fa anche effetto i 4.000 di dislivello positivo.
Ho fatto fatica ad andare Urnesh a seguire quattro che andavano coi campanacci a salutare la gente.
Ghiacciai, crepacci, cioè ci sono dei passi sopra i 3.000 metri. Tu dicevi i giorni, ma c'è anche la notte.
Certo.
Pascal, non sono cose che ti intimoriscono? Vi intimoriscono?
Ma bisogna prepararle, questo sì, però è quello il bello, no? Perché se non ti sei iscritto a una gara o non hai un obiettivo, alla fine già la preparazione viene un po' meno, no? Perché dici, oggi non vado perché non ho tanta voglia. E quando arrivi, cioè, è difficile fare delle distanze così, ma quando arrivi alla gara sei pronto per farla, e l'ambiente, tutte queste cose ti aiutano a portare a casa le gare di solito, no? Noi siamo abituati anche a fare gare con la bicicletta o a corsa in montagna, e quando vai il giorno della gara non è come un allenamento quando vai da solo a farti una corsetta sopra casa, ecco.
Fabri, tu dicevi, parlavi di Urnesh, di rincorrere anche questi personaggi la notte.
Sì, collina, era una collina.
Però comunque c'era tanta neve, certo, diciamo anche quello. Certo. E lì tu, quando ti ho chiesto cos'è che ti ha stupito di più nello scoprire cosa ci sta dietro ai carnevali o a queste tradizioni, mi hai detto, ma in realtà era quando io pongo la domanda, ma perché lo fate?
Sì.
Perché passano davvero tanto tempo, fermano praticamente tutto per fare quello, certo, per diversi mesi, ogni minuto libero. Qui mi viene a fare la stessa domanda, Pascal. Capiamo che è fattibile, ci si deve allenare, ma perché lo fai?
Chi te lo fa fare?
Un po'. Capiamo che può dare tanto, ma il tuo da dentro cos'è che ti spinge a penso sacrificare? Ogni volta che ti sentivo in questi giorni mi dicevi, sto andando a allenarmi, sono di qua, sono di là.
Ma l'idea di passare da Zermatt a Verbier su tutte le Alpi Valesane, in paesaggi stupendi, anche con la notte, riuscire a fare questo, esserci, è quello che mi spinge, no? E poi un giorno avere il ricordo di quello che è successo. Ogni volta che faccio una gara lunga così, inizi e non sai cosa ti succederà. E questa proprio fa parte dell'esperienza, dell'avventura che vai a fare. E quindi bisogna iscriversi e dire, vado, ce la faccio, anche se non sei convinto di farcela.
Nel frattempo ci ha scritto anche una possibile antenna dal Vallese che ci dice che lo farà con il papà e suo fratello, quindi anche questa cosa qua, ci sono veramente dei legami molto forti che si creano. Ricordiamo comunque che in Vallese c'è stata una preparazione, ci sono stata una famiglia che si preparava alla Patrouille des Glaciers due anni fa e che è venuta a mancare perché siamo in condizioni estreme, lì era prima di partire, oppure che anche lungo questo tratto, c'è un documentario di SRF che lo mostra molto bene, lungo appunto questo percorso ci sono dei persone che sono anche decedute proprio perché sono condizioni estreme.
Certo, non è da tutti.
Non è da tutti, lo ripetiamo, è una delle gare più dure al mondo, riservata a sciatori forti, con esperienza alpinistica, resistenza fisica molto, deve essere ottima. Non è una gara per turisti, ma lo sentiamo, Pascal, la preparazione anche non è da turisti.
Non è da turisti, bisogna sempre fare attenzione, bisogna essere sempre un po' motivati e di dare il freddo, il vento, la neve. La neve non è sempre bella,
pericoloso.
Non c'è sempre voglia, ma fa parte di tutto questo processo, no?
Mi ha incuriosito anche ieri quando mi hai detto vado ad allenarmi, e ho detto ma dove? Hai detto guarda, è scesa tanta neve, quindi andiamo piuttosto in un posto sicuro, non andiamo a fare i Ganassa. Ecco, quello è una delle frasi che ti fa anche stare penso tranquillo, e anche fa capire se qualcuno all'ascolto dice, io vorrei aggiungermi a questo gruppo, a questa coppia che andrà a farla, ecco, siete quel tipo di persone lì.
Assolutamente, l'importante è tornare a casa e anche dopo la gara arrivare col sorriso e portare a casa una bella esperienza dopo, appunto.
Pascal, noi vi seguiremo.
La vita è fatta di imprevisti, eh.
Sì, è fatta di imprevisti, da tenere sotto controllo quello che si può tenere sotto controllo. Un po'
assolutamente, il più possibile.
Pasquale e Elisa, speriamo appunto, magari riusciamo a fare mente quasi da Tinder, Tinder della patrulla.
No? È quello
volentieri,
che vuoi fare.
Sì, siamo tutti single.
Sta roba. Ah pure, ma stai tranquillo che te devi far già un percorso fuori di testa. Adesso ci pensiamo a trovare qualcuno per tutti voi. A questo punto bisogna essere in sei a fare sto giro, mettiamola così. Grazie davvero Pasquale, seguiremo la vostra preparazione e seguiremo ovviamente la gara.
Grazie a voi.
Grazie mille. Ciao,
e un annuncio ai nomi che abbiamo in mente: Gregory, Filippo, Aaron, Lia, Katia. Qualcuno l'abbiamo in mente e poi se qualcuno si propone in più volentieri.
Abbiamo dei messaggi, te li girerò perché ci sono altri nomi che ci sono arrivati: Vincenzo, Daniel, vediamo, te li faremo girare, te li faremo avere, vedrete voi, farete la selezione, altrimenti stasera vi devono cercare alla Strano Ciada. Questo, da cosa sarai
Perfetto.
Travestito?
Da sciappinismo.
Strano, già pronto. Parte da Cavigliano a piedi con gli scarponi per arrivare direttamente alla Strano Ciada. Meraviglioso. Grande Pasquale, un abbraccio.
Grazie, buona giornata.
Ciao, a presto.
Ciao.
Andiamo
ciao.
Con Caro Emerald con A Night Like This e poi arriva un'altra piccola sorpresina.
La voce è meglio, la voce è meglio.
T'ho detto, erisimo.
Sono su e giù, come la patrui. Che gli è più su che altro.
Come la vita.
Ed è arrivato quel momento di casa svizzera quando ci si avvicina alla conclusione e ci si racconta una storia. Ci si racconta, lo dico così, ma in realtà ce la racconta il coinquilino, uno dei nostri coinquilini, Stefano Ferrando, che ci prende per mano ogni volta alla fine della trasmissione e ci porta a spasso per gli archivi della Svizzera italiana, che è fondamentalmente diventata una mostra itinerante, che ve l'abbiamo raccontata dalla Valposchiavo, poi abbiamo detto è arrivata a Bellinzona e poi dopo Bellinzona è scesa al sud del Ticino ed è arrivata a Mendrisio, alla Filanda. Ecco, questa mostra è una mostra, ve l'abbiamo detto, itinerante, è una mostra che ogni giorno ci racconta una storia qui a casa svizzera, è la stessa che poi potete trovare insieme a tutte le altre andando sul posto, quindi appunto alla Filanda di Mendrisio al momento. Allora oggi l'immagine che dovete immaginarvi è quella di una persona, di un uomo vestito di bianco con tantissime persone attorno.
Sì.
È uno dei giorni più importanti della nostra storia, si chiama proprio così anche la mostra, una storia, perché è una sola storia, poi dentro ce ne sono tante altre. E quindi dicevo, è uno dei giorni più importanti della nostra storia, chi l'ha vissuto fra la folla, chi nel racconto della radio e televisione. C'era Giovanni II in Svizzera.
Papa Giovanni Paolo II è arrivato, in tanti ce lo ricordiamo di sicuro, però lo continuo a dire. Chi meglio di Stefano Ferrando può raccontare queste storie, ricordandovi che peraltro questa mostra della quale vi dicevamo, che continua insomma il suo peregrinare nella Svizzera italiana, arriverà a Lugano, al patio del municipio di Lugano, da lunedì fino a domenica 8, e che venerdì 6 febbraio ci sarà il vernissage, e quindi iscrivetevi, venite, parliamone, perché è poi bello condividere quella che è stata la nostra e la vostra storia. Vai Stefano!
Ci sono momenti indelebili nella storia di un paese. Sono quei giorni in cui tutti sanno esattamente dove fossero o cosa stessero facendo. Nel 1981, ad esempio, parecchi avevano da tempo messo in agenda il 31 maggio come una data da circoletto rosso, una di quelle a cui è impossibile mancare. Ma il 13 maggio dello stesso anno, lo scoppio di due colpi di pistola cancellano improvvisamente quell'appuntamento. La Svizzera italiana attende la visita del Papa, di Giovanni Paolo II, e anche la TSI, da mesi, sta pianificando quella giornata nei minimi dettagli. In un attimo, però, tutto cambia. La vita del Santo Padre in pericolo, quella pallottola che miracolosamente non raggiunge organi vitali, la lenta ripresa di Wojtyla. Un Papa longevo, ferito ma con una memoria di ferro. Lo ha promesso e così, in riva al Ceresio, ci arriverà. Ed ecco il giorno in cui tutti sanno cosa stavano facendo, dove fossero, il giorno dell'arrivo di Giovanni Paolo II in Ticino. A Cornaredo, che un pubblico così mai ha visto, 30.000 persone, una marea di giovanissimi, lì sotto un sole cocente, solo per ascoltare le parole di un uomo vestito di bianco, capace di affascinare i credenti come i laici. Tutti ricordano quel giorno e tutti ricordano qualcosa di particolare, di proprio. La bandierina di carta con i colori del Vaticano, l'attesa magari ascoltando le notizie via radio, la sete per il caldo. Sono quelli che ordinatamente si dispongono sul prato di Cornaredo e sulle tribune. Per tutti gli altri l'emozione rimane. Rimane per chi disegna la cornice umana che accompagna la Papa mobile dall'aeroporto allo stadio, dallo stadio alla cattedrale, per chi non è potuto tornare in Ticino quel giorno, per chi è al lavoro semplicemente a casa davanti alla TV. Perché quell'imponente macchina che stava per essere messa in moto nel 1981, ancora più oliata e curata, regala minuto per minuto ai suoi spettatori il viaggio del Papa. Leandro Manfrini, dagli studi di Comano, è la base da cui parte la lunga cronaca e a cui arriverà nel momento in cui Giovanni Paolo II decollerà da Agno in direzione di Ginevra. C'è Jackie Marti che stringe il microfono e racconta i primi passi di quell'uomo così forte ma così fragile sul suolo svizzero. Il suo saluto alle autorità, al vescovo e quindi la partenza in auto alla volta di uno stadio che attende non il calcio d'inizio ma le sue prime parole. Quelle fratelli e sorelle che la liturgia classica non prevede ma che colpisce tanto il Papa venuto dall'est. Infine Michele Fazioli che commenta la messa con Don Gianfranco Quadranti fino alla partenza su quella strana vettura a prova di proiettile che permette a Wojtyla di restare in piedi e salutare ogni singola persona che si agita a bordo strada. Che notte quella notte, cantava con la sua ironia Fred Buscaglione, uno che sarebbe piaciuto anche a quel Papa che amava colpire con le sue battute e il suo sorriso. Perciò credo che non si offenda se titoliamo quel 12 giugno 1984 che giorno quel giorno.
Grazie a Stefano Ferrando e grazie anche a una storia che vi invitiamo ancora una volta a vedere, a vivere. Alice Pedrazzini, grazie mille.
Grazie a te Fabri, la tua voce.
Sì dai, è tornata un po' e tornerà.
Ce
per
l'ha
sabato
messa tutta.
Sì, sì, io
sabato,
vi do appuntamento. Ore 14 RSI la 1 per il grande corteo mascherato del Nebbiopoli in diretta ovviamente da Chiasso e poi lo speciale Echi da un carnevale. Insomma io vi aspetto, è una bella roba da vivere insieme. Sigla?
Sigla.
Sigla sì.
Andiamo.
Buon weekend.
Non canti. Non cantare.
Notizie, curiosità, inviati ovunque.